In altre parole.
Siamo in chiusura di settimana con il nostro ospite Sergio Brancato. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, vogliamo chiudere, qualcosa abbiamo detto ieri in chiusura di chiacchierata, vogliamo chiudere la nostra settimana con un tema appunto che ieri è stato sul finire, no? appena evocato, che è quello dei giochi digitali, dei giochi da console, da PC, il mondo dunque del gaming, un mondo ricchissimo che mobilita numeri. Ce lo diciamo frequentemente proprio sulle frequenze qui di Alphaville e del mattino di Rete 2 a Verde Aurora, un mondo che mobilita numeri che oggi il cinema, visto che siamo in pieno Festival di Berlino, si sogna, ma che si sogna anche lo sport con eventi di massa come il calcio, per dire. Faccio qualche esempio e ne faremo altri nel corso di questa chiacchierata. Il grande successo per esempio di Marvel's Spider-Man 2 con 10 milioni di copie distribuite, che ha permesso a Insomniac Games di celebrare un risultato strepitoso, ovvero il raggiungimento delle 50 milioni di copie distribuite dal franchise dal 2018 ad oggi. Un risultato commerciale che conferma ovviamente l'appeal del personaggio di Spider-Man e il suo ruolo come icona centrale dell'universo PlayStation, insieme ad altre serie Sony come God of War e The Last of Us, che poi a loro volta generano spin-off narrativi nella serialità da piattaforma, penso a The Last of Us per esempio. Professor Brancato, partiamo però da un aspetto, come dire, scoprire che i medium videoludici sono una forma di intrattenimento popolare non ci porta da nessuna parte oggi 2024, forse è meglio provare a spiegare come e perché li si deve considerare un'evoluzione narrativa del cinema, con tutte le virgolette del caso, ma è indubbio che siamo di fronte ad oggetti mediali con una profondità narrativa di grande interesse.
Sì, questo è indubbio. Allora, io parlerei proprio utilizzando una idea di un teorico americano che si chiama Jenkins, parlerei proprio di convergenza culturale quando parliamo di, come dire, concomitanza e coazione dei diversi linguaggi dei media. Appunto, i videogame sono particolarmente significativi perché, essendo media strutturalmente digitali, riescono a far convergere al proprio interno i fili delle narrazioni del cinema, delle serie televisive, del fumetto, eccetera, eccetera. E questo, gli esempi che lei ha fatto sono perfetti da questo punto di vista. Però ovviamente nel momento in cui si appropriano e rideclinano questi immaginari, i videogame diventano particolarmente interessanti, perché qui vorrei citare, se mi permette, una delle mie grandi passioni, che è stata una delle grandi star del cinema hollywoodiano, che è Fred Astaire, probabilmente insieme a Nijinsky il più grande ballerino del Novecento. Fred Astaire disse una volta una cosa che io trovo straordinariamente lucida e teoricamente profonda, e cioè: un film è bello quando desideri di starci dentro, quando vuoi starci dentro, cioè quando lo vuoi abitare, quando vuoi far parte del film. Ecco, la continuità tra il videogame e il cinema e le altre narrazioni audiovisive è probabilmente proprio questa, cioè il videogame realizza un'antica aspirazione dello spettatore cinematografico, che è quella di entrare dentro il film. Presente quel vecchio film, ormai purtroppo, di Woody Allen, La rosa purpurea del Cairo, in cui appunto c'è un oltrepassamento dello schermo, il personaggio del film entra in sala perché si è innamorato di Mia Farrow, che è la protagonista del film, no? La protagonista della pellicola di Woody Allen, e quindi c'è una commistione tra i mondi, c'è un superamento di quella barriera. Lo schermo non divide più, ammesso in un concesso che l'abbia mai fatto, ma diventa invece il luogo in cui noi facciamo come Alice, oltrepassiamo lo specchio. Ecco, questo è il videogame. Il videogame, nel momento in cui smette di essere semplice interazione e diventa sempre più narrazione, ci permette di superare quella soglia, ci permette di essere uno dei personaggi del film. E questa è, come dire, questa caratteristica di interattività e di immersività, esattamente ciò che rende il videogame il medium tendenzialmente più potente della scena attuale della comunicazione.
Beh, i critici potrebbero dirci, al netto del raggiungimento di risultati straordinari, proprio per la complessità di questi giochi e proprio perché credo si possa utilizzare la parola ecosistema nel momento in cui ci si trova di fronte ad un gioco, perché si creano le condizioni per una vita quasi completa di esperienze. I critici potrebbero dire che siamo di fronte ad un vero e proprio ripiegamento su se stessi, cioè questa continua necessità di un'esperienza personale, individuale, che ci strappa forse, parlo a nome dei critici, da esperienze comunitarie e sociali maggiormente articolate. Però c'è stata indubbiamente anche proprio una potente evoluzione dei linguaggi, no? Quello del game, appunto, dicevo prima, lo si può considerare un ecosistema?
Sì, tutti i media però sono, diciamo, parte di un ecosistema, o meglio, costituiscono un habitat linguistico, ma estremamente reale, concreto, cioè la nostra vita si svolge all'interno dei media, il nostro mondo è il mondo dei media. Tra l'altro, la cosa che lei diceva è un argomento importante, cioè corriamo il rischio di vivere in una dimensione di puro solipsismo. Con i videogame, con la pratica dei videogame, guarda, è la stessa cosa che si diceva della televisione. Uno dei grandi temi ricorrenti della fantascienza sociologica degli anni 60 e 70 era quella di ipotizzare appunto un'umanità del futuro prossimo chiusa in casa a guardare la televisione e quindi a smettere di avere esperienze, diciamo, di tipo corporeo, no? Relazionali. Però questa distopia in realtà non si è mai realizzata, perché oggi la televisione, invece di occupare tutto il nostro tempo, regredisce fortemente sul piano dei consumi. O meglio, la televisione è diventata qualcos'altro, si è aperta a nuove dimensioni espressive, a nuove pratiche, e anche i videogame, guardi, si può giocare ai videogames da soli, ma in realtà i videogame sono catalizzatori di una dimensione di comunità e spesso si gioca. Per esempio attraverso la condivisione sul web, si gioca in maniera condivisa, appunto, è entrato a far parte di gruppi che sono, come dire, i gruppi che oggi abitano i territori di socializzazione della rete.
Beh, questo lo sanno bene, come dire, tutti i genitori che vedono i propri figli non solo giocare in modo collettivo, ma li vedono anche discutere animatamente di questi mondi in un rapporto invece molto fisico tra di loro. Insomma, si assiste a queste discussioni lunghissime. Senta, ma secondo lei il mondo del gaming, no? A quale bisogno sociale tende a rispondere? A cosa è dovuto, insomma, a questo successo? Io faccio ancora un po' di numeri. Il comparto oggi vale 336 miliardi di dollari e salirà a 522 miliardi di dollari entro il 2027. Questo secondo le previsioni di una società di rilevazione che si chiama Clechia & Co.
A cosa si deve questo successo? Dice, beh, insomma, ci sono molte risposte possibili. La prima, i videogame sono divertenti, e quindi è piacevole giocarci, e quindi significa che rispondono al nostro bisogno di praticare il gioco. Il gioco non è una cosa semplice, non è una cosa sciocca, non è una cosa elementare, e non riguarda solo i più giovani, i più piccoli. Il gioco è la pratica e la condivisione delle regole, è un'attività di conoscenza del mondo, è un rito che in qualche modo ci permette di rinverdire la socialità. Ed è anche e soprattutto una pratica che riguarda lo stare insieme nell'immaginario, no? Lei parlava appunto del fatto che ci sono queste community che hanno la tendenza a discutere costantemente, no? Del videogioco o dei videogiochi del momento. Lo fanno perché all'interno del videogame si realizzano anche dinamiche identitarie, cioè si realizza il sentimento dell'appartenenza, Il che fa capire, come dire, se questo avviene nel campo dei videogame e non più nel campo, per dire, della vecchia politica, o nemmeno oramai più, o sempre meno nel campo del calcio, dell'appartenenza alla tifoseria calcistica, questo ci fa capire che il mondo sta cambiando e i videogame sono uno straordinario osservatorio per capire dove si stanno orientando i soggetti della vita quotidiana. Cioè
Siamo.
noi.
Prego, prego, mi perdoni, l'ho interrotta.
No, no, dicevo, cioè noi, i soggetti della vita quotidiana, siamo noi e soprattutto sono i soggetti più giovani che stanno costruendo il nuovo principio di realtà.
Allora, abbiamo un minuto e vorrei conservare qualche secondo almeno per i saluti ufficiali di questa fine settimana, però c'è una questione che sta rimbalzando anche in questo nostro mattino. Apple ha lanciato Vision Pro, che è un visore che unisce realtà aumentata e accesso alle applicazioni in modo immersivo. In questi giorni leggevamo di prove fatte da giornalisti delle testate che abbiamo in rassegna. Ecco, un'ultima questione che mi sembra interessante, l'unione tra realtà dei gaming e dei giochi digitali con questi dispositivi, che tipo di accelerazione darà al mondo virtuale nel quale viviamo sempre più immersi?
Eh beh, questo lo sapremo soltanto quando realizzeranno dei visori realmente praticabili, perché siamo ancora un po' lontani, devo dire, dalla possibilità di realizzare un device, un visore in grado di farci davvero vivere il quotidiano attraverso questo addendum, no, di realtà che è la connessione. Lo abbiamo visto in alcuni casi in Pokémon Go, per esempio, no? Che è un videogame che ha avuto un effetto dirompente per un breve periodo. Però di qui a dire che siamo già di fronte alla possibilità di una tecnologia immersiva che ci accompagna per strada, credo che ne corra ancora un po'. Però ci arriveremo e poi vedremo, poi ci faremo un'idea.
Beh, torneremo a parlarne con lei, Sergio Brancato. Siamo alla fine e siamo ai saluti. Intanto grazie da tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguiti questa settimana, di sicuro. Grazie anche da tutti i nostri colleghi dell'attualità che l'hanno ascoltata. Grazie per essere stato con noi questa settimana. Sperando di ritrovarla molto presto, le auguriamo un buon lavoro e una risentirci.
Grazie, lo auguro anche a voi, è stato davvero un grande piacere, complimenti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.